Allora, iniziamo il nostro incontro di questa sera segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chi entra dopo, gli ricordo di togliere il microfono, perché sennò devo continuamente andare lì e silenziarvi. Allora, ben trovati. Siamo nel Lunedì Santo. E siamo, ecco, noi in qualche modo attraverso la parola che ci sostiene, no? Più che le celebrazioni che quest'anno non potremo fare, ma ci sosteniamo nella fede attraverso la parola, non lamentandoci più di tanto anche per questo tempo, nel senso che noi viviamo la nostra fede. Angela, perché il tuo microfono continua ad aprirsi? La fede noi la viviamo nel tempo che viviamo, nel senso che senza sognare cose o chiedere privilegi che non di come quelli che sappiamo, adesso non voglio fare un discorso politico, che vogliono le chiese aperte per fare le celebrazioni, perché non basta solo la scienza. Gli ebrei hanno celebrato la loro Pasqua sempre, anche nei campi di concentramento. E non vedo perché noi, nelle condizioni possibili, continuiamo a vivere la nostra fede in questo tempo, per cui sostenendoci soprattutto attraverso l'ascolto della parola, la preghiera insieme e attraverso le televisioni e anche i media poter partecipare in qualche modo alle liturgie, soprattutto del Papa, eccetera, eccetera. Scusate, chiudete il vostro microfono, gli ultimi che entrano chiudano il microfono. E allora, in qualche modo la Settimana Santa ci fa vivere l'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme. Allora, Gerusalemme, che vi mostro una foto, così tanto per... Gerusalemme... che noi vediamo così, quindi molti di voi l'hanno vista anche dal vivo, no? Questa immagine si può prendere, si può vedere dal Monte degli Ulivi con la spianata delle moschee, che sono state costruite naturalmente, Gesù queste non le ha viste, scusate la banalità, ma perché sono dell'VIII secolo dopo Cristo in poi, con il periodo musulmano di Gerusalemme. E quindi qui è quella che oggi attualmente noi possiamo vedere della Gerusalemme odierna, e la Gerusalemme che Gesù vedeva e più o meno era questa qui, cioè vedete questo modellino del Tempio, del Secondo Tempio, che è al Museo di Gerusalemme. Con alcuni di voi l'abbiamo visto, ci siamo anche fermati a accogliere un po' questa ricostruzione che si basa non tanto su scavi archeologici, che non è possibile fare, ma su racconti, documenti antichi, ebraici, descrizioni, per cui in qualche modo vedete quello che noi vediamo è che Gesù ha visto qualcosa del genere dal Monte degli Ulivi. Davanti a noi il Tempio con queste cortili uno dentro l'altro, no? Si vede bene al centro la costruzione centrale, che è appunto il Santo dei Santi. Attorno c'era il cortile dei sacerdoti, il Santo. Ricordate che nel Santo dei Santi soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare nel giorno di Yom Kippur, e lì entrando pronunciava il nome impronunciabile di Dio, che neanche noi dovremmo pronunciare, anche perché non sappiamo come veniva pronunciato, quelle quattro consonanti che in maniera sbagliata diciamo Yahweh o qualcosa del genere, che in realtà non dobbiamo pronunciare perché anche non sappiamo, soltanto il sommo sacerdote sapeva e lo pronunciava nel giorno dell'espiazione. Attorno c'era il cortile dei sacerdoti, poi davanti il cortile dove gli ebrei uomini potevano entrare, e poi ci doveva essere il cortile dove le donne potevano entrare, quindi tutto a, come dire, a gradi, e poi dalla parte, voi vedete lo schermo, alla vostra sinistra, chiudete il microfono chi ce l'ha aperto, alla vostra sinistra c'era il cortile dei gentili, dove appunto i pagani potevano entrare, con il portico di Salomone, eccetera. Poi magari torneremo nei prossimi giorni, a proposito anche poi della passione e del processo, su questo modellino e sulle le vicende legate anche a Gesù. Gesù che secondo i sinottici sale a Gerusalemme una volta sola, Luca avrà la salita dei Vangeli dell'infanzia, 12 anni, ma di per sé l'unica volta che Gesù salirà dai racconti evangelici sarà appunto alla fine, per la sua passione, morte e resurrezione. Giovanni invece narrerà di tre presenze per la Pasqua di Gesù a Gerusalemme. E quello che ci interessa è in questi ultimi giorni che Gesù, sono gli ultimi giorni della sua vita che sta vivendo a Gerusalemme, in questo rapporto particolare tra il Dio che Gesù viene a narrare, a mostrare, e il suo popolo, e in particolare Gerusalemme. E allora io stasera volevo leggervi qualcosa di un profeta dell'Antico Testamento che in qualche modo più si avvicina, più preannuncia in qualche modo la figura poi di Gesù, proprio anche nel rapporto con Gerusalemme, ed è Geremia. Quindi noi stasera leggeremo qualcosa del profeta Geremia. E intanto questo rapporto di Dio con Gerusalemme e anche di Gesù, del popolo di Israele, poi sappiamo che Gerusalemme che è la sua benedizione ed è anche la sua maledizione, perché è troppo amata dall'ebraismo, che è la sua città santa, è amata da noi cristiani, è amata dai musulmani, che per l'Islam, come sappiamo, è la terza città santa dell'Islam, ed è appunto la sua benedizione e la sua maledizione, perché poi Yerushalayim in ebraico, in una etimologia più popolare che vorrebbe che Yerushalayim venga da Ir Shalom, città della pace, di pace ne ha vista nei secoli e ne vede ancora ben poca. E allora questo rapporto particolare tra il Dio di Israele e la città di Gerusalemme, perché la città di Gerusalemme in qualche modo dice tutte le città, riassume tutte le città. E la città nella Bibbia sappiamo che simbolicamente non parte bene, nel senso che non ha immediatamente un significato, una nascita positiva, potremmo dire così, simbolicamente naturalmente, no? Perché? Perché se voi prendete Genesi 4 e nel racconto, dopo il racconto del primo fratricidio, dell'uccisione appunto di Abele da parte di Caino, Caino andrà via in fuga, preso dalla paura della dinamica che lui ha messo in moto e di cui neanche vittima, cioè dell'uccisione del fratello e della paura di essere ucciso a sua volta. Il Signore gli pone un segno di benedizione, di difesa, e lui dice il capitolo 4, adesso andate a vedere poi, il versetto non mi ricordo esattamente, credo sia l'11, il 12, ma dice che Caino poi andò ad abitare nella regione di Nod e lì conobbe una donna, si sposò ed ebbe un figlio che chiamò Enoch e costruì una città che chiamò Enoch come il figlio. Allora è interessante perché la città simbolicamente, come costruzione di Caino, di un uomo che ha ucciso il fratello, per vivere ha bisogno di costruire relazioni con una donna, con un figlio e con una città, che significa appunto poter instaurare un luogo dove poter vivere con altri in maniera organizzata. Concepisce appunto la città come una modalità di vita con altri che escluda il problema fondamentale che Caino ha avuto nella sua vita, che è appunto la fraternità. E allora la città è simbolo di una convivenza umana che si fonda su un patto di non belligeranza, cioè di individui, persone isolate fondamentalmente, che vogliono essere isolate per paura dell'altro, che si mettono insieme per convenienza e quindi costruiscono questa convivenza che si chiama città. E quindi è interessante perché allora simbolicamente la città diventa qualunque luogo umano di relazioni che devono esserci in qualche modo, però dove si instaura un patto detto non detto, dove ognuno si fa i fatti propri, per non dirla in maniera più brutale. E allora un ufficio può essere una città. Una famiglia può essere una città, una comunità religiosa può essere una città può essere una città. E allora è interessante perché è Dio che, intanto, ecco, la città impostata così da Caino non produce pace, perché una non belligeranza basata sull'individualismo, dove il patto è che tu nel tuo spazio vitale fai quello che vuoi, puoi picchiare tua moglie, puoi no, non dare, cioè, picchiare i tuoi figli, drogare, fai tutto quello che vuoi. L'importante è che non sporchi il corridoio condominiale e quindi io non ti rompo le scatole. Allo stesso patto tu fai lo stesso con me. E questa cosa, come sappiamo, è un equilibrio fragilissimo. Basta vedere le riunioni condominiali, di cui tanti di voi e anch'io viviamo, no, in certi momenti. E allora è interessante che c'è un Dio che non ci dimentica. E allora in qualche modo il farsi vicino di Gesù come fratello di tutti. Come fratello di coloro che per paura non vogliono essere fratelli di nessuno, e lui viene a vincere la nostra paura e a narrare un Dio che è padre e che nel figlio Gesù vuole rendere fratelli e figli suoi tutti quanti. E allora in questo c'è un Dio che ci viene, che non ci molla. Allora è interessante che le parole di Geremia, come le parole dei profeti, noi dovremmo essere più, ecco, non so come voi state impostando la vostra vita cristiana, ma nella consapevolezza che tutti noi siamo ignoranti biblici non colpevoli, quel non colpevoli dipende, cioè di fondo siamo non colpevoli perché non siamo stati molto formati alle scritture. Ma se ci fermiamo lì, la colpevolezza poi no. Allora, non so come state impostando il vostro cammino cristiano, ma per dire cosa? Che se pian piano riuscissimo a conoscere, ad amare sempre più l'Antico Testamento e i profeti, coglieremmo una parola che esprime un amore forte, un amore forte. Se prendete Geremia al capitolo 2, lasciamo stare la chiamata di Geremia, poi l'avete già ascoltata alcune volte, oppure con me l'ascolteremo qualche altra volta. E nel capitolo 2 comincia, ecco, Geremia, tanto per collocarlo un attimo storicamente, è un profeta che vive alla fine del regno di Giuda. Ricordate che il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, sarà distrutto dai babilonesi intorno al 587 a.C. Geremia è un profeta del nord, cioè della zona del regno del nord di Israele, che era già stato conquistato dagli Assiri nel 721 avanti Cristo. Samaria viene conquistata in quell'anno, e lui vive la prima parte del suo ministero con i rimasti lì intorno al 627-625 avanti Cristo. Dopodiché scende a Gerusalemme e lì, per il suo ministero, per dare una mano anche a quello che era l'ultimo tentativo di una riforma religiosa, politica e sociale, che Giosia, uno degli ultimi re, non sarà proprio l'ultimo, l'ultimo poi sarà Sedecia, che sarà deportato a Babilonia. Comunque Giosia, uno degli ultimi re buoni, per così dire, che tenterà una riforma profonda del regno, e dopo lui morirà anche giovane, morirà ucciso dal faraone Necao, che andava a combattere contro i babilonesi, e Geremia scenderà per dar manforte a questa riforma, che però non andrà, non avrà, le cose precipiteranno. E allora il libro di Geremia, come i libri dei profeti in genere, voi vedrete che se ne volete leggere uno e leggerlo di seguito, non troverete tanto una storia sistematica, perché i profeti molti di loro non scrivevano, parlavano, e avevano dei discepoli che scrivevano le loro parole. Ora, c'è stato un discepolo finale, un redattore finale, che ha in qualche modo raccolto le diverse predicazioni, per cui noi non le troviamo messe in maniera cronologica, in modo da darci una storia, ma cogliamo alcuni aspetti. E per esempio un primo aspetto è quello che troviamo nel capitolo 2, dove appunto si dice: mi fu rivolta questa parola del Signore, va e grida agli orecchi di Gerusalemme. Così dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli. La sventura si abbatteva su di loro, parola del Signore. E allora è interessante, no? Prima di tutto questo, va e grida, grida. E anche qui noi tante volte siamo un po' abituati a delle immagini come quelle anche che girano in questi giorni sulle chat, meno male che nella nostra chat metto solo io e basta. Ma nelle chat che ci si manda, no, a volte con queste immagini di questi Gesù belli, con certi capelli cotonati da chissà quale parrucchiere, con uno sguardo anche leggermente un po', non si capisce bene se è uomo o donna, no, eccetera, eccetera, per cui con questo amore, eccetera. Per cui già una parola profetica di un Dio che dice al profeta: va e grida, grida agli orecchi di Gerusalemme. Grida perché? Perché non ti ascoltano e perché non mi ascoltano. Vedremo che poi, non so se stasera oppure domani, vedremo che questo grido di fronte alla chiusura delle orecchie sarà anche quello che Gesù dovrà affrontare. L'abbiamo visto ieri sera quando cercavo di mostrarvi come i discepoli arrivano alla passione del Signore, no? Con una sordità del cuore, più che delle orecchie, una sordità del cuore. È un ascolto profondo e funziona, come sappiamo, non solo se le orecchie funzionano bene, ma un ascolto profondo funziona se c'è un cuore che ascolta. E allora quel grido è la volontà di un Dio che non si arrende, non smette. E fra l'altro vedremo anche con una, vedremo adesso con uno che viene a litigare, vedremo subito. La prima parola qual è che lui deve gridare? L'amore. L'amore del tempo della giovinezza, il primo amore. Cioè il ricordo di quello che ha costituito, fatto nascere la storia di Dio con il suo popolo. E la memoria di perché stiamo qui insieme, no? A parlare, a non capirsi, cioè perché? Perché io ti ho amato. Ti ho amato. Al tempo del tuo fidanzamento, sono belle queste immagini poi, no? Prese proprio anche dall'immagine dell'amore di coppia, dell'amore, no? Il tempo del primo amore, no? Come poi nell'Apocalisse si dirà, hai dimenticato il primo amore, hai dimenticato il primato dell'amore. Il primato dell'amore. Cioè, la prima parola è l'amore. La prima parola, il mistero più grande, non è il nostro peccato. Cioè, perché l'uomo sceglie la morte. Penso che tutti noi ci stiamo, penso che non ci eravamo fatti grandi illusioni, ma tutti noi ci rendiamo conto che non bastano le prove come quelle che stiamo vivendo perché tutto andrà meglio, perché poi dopo saremo più solidali, perché poi dopo ci accorgeremo, ecco, veramente cambierà. No, non è così automatico. Non è così automatico. E allora il primo mistero non è il rifiuto della vita, che si declina in tanti modi, ma il primo mistero è l'amore di Dio. E quindi la prima parola che Dio rivolge al profeta per rivolgere al popolo è dire: ricordati che io ti ho amato e ti amo. Per cui quello che sto per dirti è l'altra faccia del mio amore. È interessante perché nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, perché se leggiamo poi i Vangeli vedremo un volto di Gesù un po' diverso da quelli cotonati, dei santini, no, eccetera, ma un Gesù anche che si incazza per amore. E allora c'è un'ira di Dio che non è perché Dio è cattivo, no, ma perché Lui non si rassegna alla nostra connivenza con la morte, al nostro lasciarci sedurre dalle vie di morte. Lui non si rassegna. E vedremo che più che parlarci e gridarci, non potrà fare. E allora dice, udite la parola del Signore, versetto 4, casa di Giacobbe, voi famiglie tutte di Israele, così dice il Signore, quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? È interessante perché il discorso di Geremia comincia con una domanda al popolo, rivolta al popolo, no? Per dire... perché te ne sei andato? Cioè, perché mi hai rifiutato? Che male t'ho fatto? E la Bibbia, fino in fondo, non spiega l'enigma del male. Non spiega l'enigma del male e perché l'uomo scelga il male. Genesi 3 è un racconto dove Eva è già in qualche modo sbilanciata di là che da un'altra parte. E qui il profeta che nell'ascolto di Dio, nell'ascolto degli uomini, del suo cuore, perché poi anche questo è molto bello, no? Che il profeta è la persona che sta a metà in questo rapporto difficile tra Dio e il suo popolo. Da una parte è tutto con Dio, contro il suo popolo, per amore del suo popolo, e dall'altra parte lui si sente pienamente con il suo popolo davanti a Dio. Il profeta biblico non si sente migliore del suo popolo, si sente partecipante del suo popolo e allo stesso tempo preso dall'amore di Dio dal suo popolo, per cui si rivolge anche contro il suo popolo. E allora è lui che sente, cioè che coglie che in questo rifiuto della vita e a volte nel profondo del nostro cuore c'è un rimprovero a Dio. Cioè della serie, io mi comporto così perché tu mi hai fregato, perché tu non hai tenuto fede alle tue promesse, perché tu non mi hai amato come mi avevi promesso, perché io non mi sono stato amato come avrei avuto il diritto di essere stato amato. E allora se è così, io mi sento autorizzato a rivalermi. E quindi è interessante, no? Perché dice, che ingiustizia, che male t'ho fatto, per allontanarti a me e correre dietro al nulla. Vedremo che nella polemica e nella parola dei profeti sarà molto forte il discorso contro gli idoli. Gli idoli sono quelle cose, quelle cose che diventano assoluti e prendono il cuore di Dio, il posto di Dio. Il posto di Dio. Però il problema è che non essendo qualcosa, cioè Dio della vita, sono nulla. E noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo, correre dietro al nulla diventando loro stessi nullità. E vedete, questo credo che un po' lo possiamo cogliere anche in questo tempo in cui siamo così bloccati, in quarantena, eccetera, dove su che cosa appoggia la nostra vita, no? Che spessore ha la nostra vita, proprio perché in che cosa siamo in relazione? No, laddove normalmente a volte può capitare che le nostre relazioni principali sono con situazioni, dimensioni, cose, eccetera, di cui ci riempiamo, ma dato che poi alla fine sono cose, ci nullificano. Noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo. E questo è il problema del peccato, vedete? Perché poi noi purtroppo, io faccio fatica a parlare di peccato, perché so bene che nel nostro cuore la parola peccato, come dire, è così a tanta coltre di un moralismo in cui siamo stati tante volte formati, che peccato, che palle questa cosa del peccato, cioè sembra una cosa, cioè veramente, ancora di peccato stiamo a parlare, no? E perché, no? Il peccato in quell'autoperfezionismo, in quello che ci hanno detto di dover essere bravi, di comportarci bene, di fare i bravi, il peccato è quella, ecco, quel difetto, no, nel nostro comportamento, che poi dopo ci andiamo a confessare, ci laviamo, siamo tutti a posto. Per la Bibbia il peccato è volontà efficace di morte, con una definizione che prendo da padre Beauchamp, un grande biblista dello scorso secolo, gesuita, per cui il peccato è volontà di morte, è ciò che ci allontana gli uni dagli altri. Tant'è vero che poi, più avanti, Geremia, perché il leggiamo ancora e poi adesso arrivo, Geremia non parla di questo peccato solo nell'aver abbandonato Dio prendendo altri idoli, che già questo, prendendo poi alla fine il denaro, la carriera, l'immagine di noi stessi, no? Il nostro successo, facendone il fine della nostra vita e vivendo per questo, ma vedendo come questo comporta poi un tipo di relazione mortifera di morte con gli altri, lo vedremo. E allora dice, salto alcuni versetti, adesso vi dico, dice versetto 12, o cieli, siatene esterefatti, inorriditi e spaventati, parola del Signore, Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo, ha abbandonato me, sorgenti di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Molto bella anche questa immagine, no? Cioè abbandonare la fonte di acqua viva, chi di noi poi, tanti poi ci sono i nostri amici piemontesi, eccetera, che vanno in montagna, per cui siamo stati fare le passeggiate in montagna e quindi è molto bello trovare delle fonti di acqua, no? Viva. E allora, però, vedete, la fonte d'acqua viva dice anche essere in una relazione, appunto perché è viva, che tu non controlli, perché la fonte può diminuire, può aumentare, può a un certo punto cessare di darti acqua. Allora, è molto meglio, secondo appunto la mentalità spinta dalla paura, farsi delle cisterne, dove tu sai che l'acqua c'è, e però cisterne che essendo acqua stantia, poi l'acqua, e vedete, no? Cioè, come dice anche Recalcati in una conferenza che ascoltavo, il matrimonio che funziona di più è quello con la bottiglia, nel senso dell'alcolizzato che vive per la bottiglia, perché le relazioni, e lo sappiamo anche in questo tempo in cui siamo più costretti a stare, circolano tante battute in internet, no? Una carina che mi è arrivata è quella di uno che dice nei primi giorni della quarantena, no? Dice: oh, ho cominciato a stare con la mia famiglia, devo dire che mi trovo bene, sono proprio delle brave persone, cioè, quindi, come dire, lo stare in relazione è bello ed è vita e morte, è vita ed è fatica, è così con Dio. E allora si preferisce una relazione con gli oggetti, perché gli oggetti dove li lasci, lì li ritrovi, con le persone no, con le persone no. E con Dio? No. Col Dio vivente, col Dio del Tempio che sta sempre lì, e con le statue e con gli idoli? Sì, ma col Dio vivente no. E poi altri ancora, sono belli questi versetti, ve li leggete, e dice ancora, versetto 34, sull'orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a scassinare. Nel capitolo 5, proprio perché vi dicevo, il peccato ha a che fare con le relazioni, mi piace sempre ricordare il Cardinal Martini, e fra l'altro vi dicevo che poi quell'intervista con Scalfari, che cito sempre, è stata poi ripubblicata ultimamente da Repubblica in un librettino. Il Cardinal Martini, che è stato un uomo di Dio, verso la fine della sua vita, ormai completamente libero, in questa intervista che ebbe con Eugenio Scalfari, e Scalfari parlavano sul venerdì e sul sabato santo, e sulla morte e la risurrezione. E Martini disse a Scalfari, chiese a Scalfari: lei non crede nel sabato santo, nella risurrezione? E Scalfari disse: no, io non credo nel sabato santo, ma credo nel venerdì santo, credo nella morte dell'innocente. E allora, e Martini, di reazione a questo, disse: sì, perché quello che magari la prossima volta vi leggerò, adesso non mi è venuto in mente, ce l'ho, quel testo ve lo leggerò proprio esattamente, ma più o meno diceva così: quello che molti nella Chiesa non sanno o non vogliono sapere, interessante, non vogliono sapere, è che l'unico vero peccato è l'oppressione del fratello o della sorella. È forte, eh? Detto dal Cardinal Martini. Perché se ci pensate, noi stiamo entrando in questa Settimana Santa che ha una dimensione di conversione, un'opera di Gesù che vuole cambiare il cuore, che vuole tirarci fuori dalla morte. Bene, qual è il peccato che ci abita? Qual è quel quella cosa che ci allontana gli uni dagli altri. Perché a volte, appunto, noi siamo stati abituati a pensare al peccato semplicemente al non andare in chiesa, a qualche gesto della sessualità individualistico e basta. E no, Martini dice che poi è quello che ti allontana, tant'è vero che poi Geremia nel capitolo 5 dice in questa lite, fra l'altro ecco un'altra cosa che volevo dirvi, lo dico adesso, Geremia andando a gridare alle orecchie chiuse del popolo di Israele e degli abitanti di Gerusalemme, vuol fare lite. Fra l'altro nei versetti precedenti dice a un certo punto, vediamo se lo riesco a trovare al volo, dice al versetto 9 del capitolo 2, per questo intenterò ancora un processo contro di te. Ora, questa parola italiana processo traduce riv in ebraico, che più che processo dice contesa. Cos'era la contesa? Era nell'antico Israele un procedimento proprio giuridico, cioè nel senso che quando due persone facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno e l'altro voleva che l'alleanza fosse ristabilita, prendeva questo qui, lo portava davanti agli anziani del villaggio, che erano un po' i giudici, e lì gridava i suoi misfatti. Ma perché? Perché l'altro riconoscesse il suo male e tornasse ad alleanza. È bello questo anche, no? Pensate, noi siamo anche in un tempo in cui non accettiamo che qualcuno ci dica i nostri errori. È difficilissimo. Accettare che poi dopo un attimo pensarci, vedere se cosa, e poi eventualmente dire sì, no, eccetera. Ma immediatamente rifiutiamo, ci giustifichiamo, e così, sai, perché mio padre, mia madre, sai, quando ero piccolo, ma no, poi con questo psicologismo, una cosa è la psicologia, una cosa è lo psicologismo, no? Per cui noi siamo sempre degli innocenti, non assumendo il nostro male, no? È quello che poi anche Geremia dice, versetto, capitolo 2, versetto 35, tu protesti, io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio perché hai detto non ho peccato. Il problema non è neanche fare il male, perché nella scrittura c'è scritto che persino il giusto pecca 7 volte al giorno. Ma il problema è non assumere con responsabilità il male che io ho fatto. Attenzione, poi, no, come dire, ognuno il suo, ma io, il mio, poter dire io. E assumere questo, no, di fronte all'altro verso cui c'è stato. E vedete appunto questo peccato che non è solo una dimensione religiosa. Nel capitolo 5 dice: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene, informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. C'è una situazione di male generalizzato. Noi prima di questo tempo, e non è che questo tempo poi vedremo, no, sentiamo che c'è un degrado della nostra vita sociale, politica, no? Generalizzato. E allora è Geremia che dice, oi, non ne trovo uno. Invece giurano certamente per il falso, anche quando dicono per la vita del Signore, è interessante, no? Qualcosa di antico è sempre nuovo, utilizzare anche il linguaggio religioso per propri scopi, e dall'altra parte ordire il falso. E dice a un certo punto, i tuoi figli mi hanno abbandonato, eccetera, eccetera, Io, versetto 8, sono, si affollano nelle case di prostituzione, sono come stalloni ben pasciuti e focosi, ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. Anche questa è un'immagine di altri tempi, no? Non più. E, eccetera, eccetera. E poi, più avanti, solo qualche versetto, ancora 25, dove dice: le vostre iniquità hanno sconvolto quest'ordine, e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere, poiché tra il mio popolo si trovano malvagi che spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini. Interessante anche questo, ma che immagine. C'è gente che pone trappole per prendere uomini. E quanto tipo di economia o anche di religiosità, perché anche con la religione si fanno i soldi, o è politica o altre cose, vengono fatte per essere, per intrappolare uomini. E dice: come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni. Perciò diventano grandi e ricchi, sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male. Non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei poveri. Quello che poi sta, ecco, no, come dove si concretizza questo, l'idolatria, l'aver abbandonato Dio, nel, in una prassi di male nei confronti. E allora anche qui, vedete, poi, tornando un attimo indietro, dice al capitolo 3, dice Geremia ancora: se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo ancora da lei? Ora, attenzione, queste parole fanno riferimento, e voi nella vostra Bibbia a fianco, nelle Bibbie con più l'apparato critico, c'è scritto Deuteronomio capitolo 24, versetti 1-4, si fa riferimento a un caso nella, nelle vicende riguardanti i matrimoni, che diceva che se un uomo ripudiava sua moglie e questa, ormai libera, sposava un altro, e quindi stava con un altro uomo, e poi questo qui o moriva o la ripudiava a sua volta, questa qui potrà tornare dal suo primo marito? E la risposta era no, assolutamente no. Allora questo, Geremia lo sta dicendo per, anche per scuotere Israele da quella sentirsi tanto bravi da pensare di poter risolvere anche da soli il proprio male. È un'immagine per i più ecclesiali, cioè nel senso che in questo momento purtroppo non ce l'abbiamo, ma negli anni passati, speriamo presto, in occasione delle celebrazioni principali o di momenti forti, in parrocchia si fa la liturgia penitenziale. Allora mettendo che magari oggi è lunedì e nella nostra parrocchia venerdì abbiamo saputo che ci sarà la liturgia penitenziale alla quale parteciperemo e ci confesseremo, no? Da bravi cattolici, e allora viene un pensiero di dire: ma qualche altro peccato posso anche farlo, no? Tanto poi venerdì mi confesso e facciamo tutta una pulizia. Ecco, questo pensiero dà proprio l'idea di come noi ci sentiamo talmente bravi da dominare il nostro male. Cioè, quasi a dire, lo so che c'è qualcosa che... Però, sai, io non sono uno qualunque, io sono bravo, poi sono un cattolico impegnato, eccetera. Per cui io il male lo faccio e lo risolvo. Ed è una falsa, è una falsità. Perché se la relazione si fa in due, e se io rompo questa relazione, non è detto che se anche torno e chiedo scusa e voglio dall'altra parte sia automatico. Nel libro del Siracide si dirà non essere troppo sicuro del perdono del Signore, tanto da aggiungere peccato a peccato. Anche perché il peccato è morte, e dalla morte non ci tiriamo fuori da soli. Per cui se da una parte il Signore, e vado verso la conclusione attraverso Geremia, dice guarda che la morte è morte, è morte. Quindi dice una definitività, ed è così. Dall'altra parte, non si sa bene perché, e senza motivo, dal versetto 4, per esempio, dal capitolo 4, dice: se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare. Questa traduzione potrebbe essere resa meglio: se davvero vorrai ritornare, Israele, io ti farò ritornare. E vedete, è senza un motivo, perché non c'è un, come dire, queste parole vedremo che non sono così accolte dal popolo. E allora, come dire, sono state accolte? Bene, allora ritorniamo. No, il popolo non le accoglie, e allora quasi come Dio che dice, oh, io questi, o li perdono, o non ne usciamo fuori. O gli vado, c'è un bel racconto rabbinico che dice che un padre che si era allontanato dal figlio, e il padre gli mandò un servo a invitarlo a tornare, e lui disse guarda, io di mio padre che io non ce la faccio a tornare. E allora il servo fu rimandato dicendogli tu fai quello che puoi, anche un passo, il resto lo faccio io. Il resto lo faccio io. Che è molto simile poi alla parabola che Gesù racconterà, no? E allora è un dire con forza, è, come dire, un rivelare il male stando con noi, non abbandonandoci, anche se appunto Israele non dà, e vedremo, nel libro già Osea, ha un bellissimo passaggio, vediamo se lo trovo al volo, e concludo con questo, e poi domani continuiamo. Osea, eccolo qua, Osea, e dice a un certo punto, capitolo 6, è il popolo che parla a Dio, e il profeta lo esprime, dice, è come se il popolo dicesse, venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà, dopo due giorni ci darà la vita, e il terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Bellissimo, è una dichiarazione di voler tornare al Signore che sicuramente ci accoglierà. La reazione del Signore a queste bellissime parole del popolo quali sono? Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Quindi come un bei propositi, parole, che però non muovono le profondità del nostro cuore. C'è una paralisi di fondo, una paura di fondo, un peccato di fondo che ci rinchiude. E allo stesso tempo, di fronte a questo, no, un Signore che va avanti. E domani vedremo ancora, sempre attraverso i profeti, anche questi giorni che stanno arrivando al Giovedì Santo, possiamo anche cogliere questo Gesù che rimane a Gerusalemme, che non va via da Gerusalemme. Nel nel capitolo 3 di Luca, nel 2 di Luca, scusate, dove c'è il brano di Gesù a 12 anni che sale a Gerusalemme, i genitori poi scesero da Gerusalemme, mentre il bambino rimase a Gerusalemme, letteralmente sarebbe resistette. È una lotta. Gesù lotta per continuare ad amarci, che è anche in qualche modo quella che a volte possiamo anche sperimentare noi per continuare a rimanere nelle relazioni. Il voler bene significa in alcuni momenti resistere nella relazione. E allora quello che stiamo contemplando è il resistere di Dio, che ci dice il nostro male rimanendo con noi. E allora domani continueremo il nostro cammino. Ecco, allora vi do voce.
Grazie tra i tuoi ex colleghi.
Ciao! Allora ricordate che quando entrate in ritardo ammutolite il microfono. Ciao, ciao. Buona serata a voi.